Terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Le idee di Matilde non si limitavano al sacrificio della propria reputazione. Poco le importava di far conoscere a tutti il suo stato. Gettarsi in ginocchio e chiedere la grazia per Julien davanti alla carrozza del re lanciata al galoppo, attirare l'attenzione del principe correndo mille volte il rischio di farsi schiacciare, non era che una delle più vane chimere create dalla sua immaginazione esaltata e coraggiosa. Attraverso i suoi amici vicini al re, era sicura di essere ammessa nei luoghi più riservati del parco di Saint-Cloud. Julien si sentiva poco degno di tanta devozione. Sarebbe stato sensibile a una tenerezza semplice, ingenua e quasi timida, mentre al contrario l'anima altera di Matilde aveva sempre bisogno di un pubblico e degli altri. Nel pieno delle sue angosce e dei suoi timori per la vita di quell'amante al quale non voleva sopravvivere, aveva la segreta esigenza di stupire il pubblico con il suo immenso amore e la sublimità delle sue imprese. Julien si rattristava di non sentirsi commosso da tanto eroismo. Cosa avrebbe provato se avesse saputo con quali follie Matilde opprimeva l'animo devoto, ma estremamente ragionevole e limitato, del buon Fouquet? Questi non sapeva bene che cosa biasimare nella dedizione di lei, perché lui stesso avrebbe sacrificato tutta la sua fortuna ed esposto la sua vita ai rischi più gravi pur di salvare Julien. Era sbalordito per la quantità di denaro profuso da Matilde. Nei primi giorni le somme che lei spendeva fecero molta impressione a Fouquet, che aveva per il denaro tutta la venerazione di un provinciale. Poi si accorse che i progetti della signorina della Mole cambiavano molto spesso, e con suo grande sollievo trovò una parola per disapprovare quel carattere che lo estenuava. Era mutevole. Da questa definizione a quella di testa matta, che in provincia è il peggior anatema, non c'è che un passo. «È strano», pensava un giorno Julien mentre Matilde usciva dalla prigione, «che una passione così viva e di cui sono l'oggetto mi lasci talmente insensibile. E 2 mesi fa l'adoravo. Avevo letto, è vero, che l'avvicinarsi della morte toglie ogni interesse, ma è terribile sentirsi ingrati e non poter cambiare. Sono dunque un egoista». E a questo scopo rivolgeva a se stesso i rimproveri più umilianti. L'ambizione era morta nel suo cuore e un'altra passione era nata dalle sue ceneri. Julien pensava che fosse il rimorso di aver voluto assassinare la signora Dorénal. In realtà ne era perdutamente innamorato. Provava una gioia particolare quando, lasciato solo e senza paura di essere disturbato, poteva abbandonarsi completamente al ricordo delle giornate felici trascorse a Verrières o a Vergy. Ogni minimo episodio di quel tempo, fuggito troppo in fretta, aveva per lui una freschezza e un fascino irresistibili. Non pensava mai ai suoi successi parigini. Lo infastidivano. Questi sentimenti si facevano sempre più intensi e Matilde, nella sua gelosia, riuscì in parte a intuirli. Si accorgeva chiaramente di dover lottare contro l'amore per la solitudine. Qualche volta pronunciava con terrore il nome della signora Dorénal. Vedeva allora fremere Julien. E la sua passione non ebbe più né limiti né misura. «Se muore, morirò anch'io», si diceva con tutta la buona fede possibile. «Che cosa direbbero nei salotti di Parigi vedendo una fanciulla del mio rango adorare fino a questo punto un amante destinato alla morte? Per trovare sentimenti simili bisogna risalire al tempo degli eroi. Erano amori di questo genere che facevano palpitare i cuori nel secolo di Carlo IX e di Enrico III. Nei suoi momenti di slancio più appassionato, mentre si stringeva al cuore la testa di Julien, pensava: «Com'è possibile? Questa bella testa dovrebbe cadere. Ebbene», si diceva infiammandosi di un eroismo non privo di una certa gioia, «le mie labbra, che ora premo contro questi bei capelli, saranno gelate meno di 24 ore dopo». I ricordi di quei momenti di eroismo e di tremenda voluttà la stringevano in una morsa invincibile. L'idea del suicidio così assillante di per sé e fino a quel momento del tutto estranea a quell'anima altera entrò nella sua mente e ben presto vi ebbe un potere assoluto. No, il sangue dei miei avi non si è intiepidito giungendo fino a me, si diceva Matilde con orgoglio. Ho una grazia da chiedervi, le disse un giorno il suo amante. Affidate vostro figlio a una balia di Verrières. La signora Dorénal potrà sorvegliarla. Quello che mi dite è molto duro. E Matilde impallidì. È vero, e te ne chiedo mille volte perdono, esclamò Julien uscendo dal suo trasognamento e stringendola fra le braccia. Dopo che le sue lacrime si furono asciugate, tornò al suo pensiero, ma con maggiore accortezza, dando alla conversazione un tono di filosofia malinconica. Parlava di quell'avvenire che ben presto si sarebbe chiuso davanti a lui. Bisogna ammettere, mia cara, che le passioni sono qualcosa di accidentale nella vita, che peraltro si incontra solo nelle anime superiori. La morte di mio figlio sarebbe in fondo una fortuna per l'orgoglio della vostra famiglia, e i domestici lo capiranno. Questo frutto della sventura e della vergogna sarà vittima della negligenza. Spero che in un tempo che non voglio fissare, ma che tuttavia il mio coraggio può intravedere, obbedirete alle mie ultime raccomandazioni. Sposerete il marchese de Croisenois. Come? Disonorata. Il disonore non potrà intaccare un nome come il vostro. Sarete una vedova. E la vedova di un pazzo, ecco tutto. Ma voglio andare oltre. Il mio delitto, non avendo avuto il denaro per movente, non sarà disonorante. Forse a quell'epoca un legislatore filosofo avrà ottenuto dai suoi contemporanei, malgrado i loro pregiudizi, la soppressione della pena di morte. Allora qualche voce amica citerà come esempio il primo marito di Matilde de Lamolle. Pensate, era un pazzo, dirà, ma non era un uomo malvagio, uno scellerato. Fu assurdo far cadere quella testa. Allora la mia memoria non sarà infame, almeno dopo qualche tempo. La vostra posizione in società, la vostra ricchezza, e permettetemi di dirlo, la vostra intelligenza, daranno al signor de Croisenois, divenuto vostro marito, una posizione che da solo non potrebbe raggiungere. Non ha che le nobili origini e il coraggio, e queste qualità, se da sole bastavano a fare un uomo perfetto nel 1729, un secolo più tardi sono un anacronismo e ispirano solo delle pretese. Ci vogliono altre doti per mettersi alla testa della gioventù francese. Voi porterete il sostegno di un carattere fermo e intraprendente al partito politico verso il quale spingerete vostro marito. Potrete succedere alle Chevreuse e alle longue vie della Fronda. Ma allora, amica mia, il fuoco celeste che vi anima in questo momento sarà un po' intiepidito. Permettetemi di dirvelo, aggiunse dopo molte altre frasi di preparazione. Fra 15 anni giudicherete una follia, perdonabile, ma pur sempre una follia, il vostro amore per me. A un tratto si interruppe e divenne pensieroso. Di nuovo gli si affacciava quel pensiero così offensivo per Matilde. Fra 15 anni la signora Dorénal adorerà mio figlio, e voi l'avrete dimenticato. Questa conversazione fu interrotta da un interrogatorio, seguito da un colloquio con l'avvocato difensore. Quei momenti erano i soli, del tutto spiacevoli, in una vita piena di noncuranza e di un tenero fantasticare. C'è omicidio e omicidio con premeditazione, disse Julien sia al giudice che all'avvocato. Mi dispiace, signori, aggiunse sorridendo, ma questo riduce il vostro compito a ben poca cosa. Dopotutto, pensò Julien quando riuscì a liberarsi di loro, si vede che sono coraggioso, e a quanto pare più coraggioso di questi due signori. Considerano come il peggiore dei mali, come il re degli spauracchi, questo duello dall'esito infelice, del quale mi occuperò seriamente solo il giorno stabilito. Sarà che ho conosciuto una sventura peggiore. continuò Julien filosofando con se stesso. Soffrivo ben diversamente durante il primo viaggio a Strasburgo, quando mi credevo abbandonato da Mathilde. E pensare che ho desiderato con tanta passione questa perfetta intimità che oggi mi lascia così freddo. In realtà sono più felice da solo che quando questa bella fanciulla divide la mia solitudine. L'avvocato, molto ligio alle regole e alle formalità, lo credeva pazzo e pensava come gli altri che fosse stata la gelosia ad armargli la mano. Un giorno osò prospettare a Julien che questa versione, vera o falsa che fosse, sarebbe stata un eccellente mezzo di difesa. Ma l'imputato tornò in un batter d'occhio appassionato e aggressivo. «Sulla vostra vita, signore!» gridò Julien fuori di sé. «Ricordatevi di non dire più questa abominevole menzogna!» Per un attimo quell'uomo prudente ebbe paura di essere assassinato. Stava preparando la difesa, perché il momento decisivo si avvicinava in fretta. A Besançon e in tutto il dipartimento non si parlava d'altro che di quella famosa causa. Julien ignorava questo particolare. Aveva pregato che non gli dicessero niente in proposito. Quel giorno Fouquet e Mathilde avevano cercato di informarlo su certe voci che secondo loro potevano dargli buone speranze, ma Julien li aveva subito interrotti. «Lasciatemi alla mia vita ideale. I vostri piccoli intrighi, i vostri dettagli di vita reale, più o meno fastidiosi per me, mi strapperebbero dal cielo. Si muore come si può. Non voglio pensare alla morte che è a modo mio. Che cosa mi importa degli altri? I miei rapporti con gli altri stanno per essere bruscamente troncati. Per favore, non parlatemi più di quella gente. È già abbastanza dover vedere il giudice e l'avvocato. Sembra davvero che il mio destino, pensava, sia quello di morire sognando. Un essere oscuro come me, certo di essere dimenticato in meno di 15 giorni, sarebbe proprio sciocco, bisogna ammetterlo, se facesse la commedia. E tuttavia è strano che io abbia conosciuto l'arte di godere la vita solo da quando ne vedo la fine così vicina. Trascorreva quegli ultimi giorni passeggiando lungo la stretta terrazza in cima alla torre, fumando degli eccellenti sigari che Mathilde aveva mandato a prendere in Olanda per mezzo di un corriere, senza sospettare che la sua apparizione era attesa ogni giorno da tutti i telescopi della città. Il suo pensiero era a Vergy. Non parlava mai della signora de Rênal con Fouquet, ma 2 o 3 volte l'amico gli disse che stava guarendo rapidamente, e quelle parole risuonarono nel profondo del suo cuore. Mentre l'anima di Julien era quasi sempre immersa nel mondo delle idee, Mathilde, occupandosi di cose reali, come si conviene a un cuore aristocratico, era riuscita a condurre a tal punto la corrispondenza diretta fra la signora de Fervaques e il signor de Frilair, che la grande parola «episcopato» vi era già stata introdotta. Il venerabile prelato, incaricato della lista dei benefici ecclesiastici, aggiunse questa postilla a una lettera di sua nipote. «Quel povero Sorel non è che uno sventato. Spero che ce lo renderanno». Alla vista di quelle righe, Frilair era come fuori di sé dalla gioia. Era certo di salvare Julien.
«Senza questa legge giacobina, che ha prescritto la formazione di una lista interminabile di giurati e che ha in realtà il solo scopo di sottrarre ogni influenza alle persone ben nate», diceva a Mathilde il giorno prima del sorteggio dei 36 giurati della sessione, «avrei potuto rispondere del verdetto, oppure fatto assolvere il curato N».
Fu con molto piacere che l'indomani, fra i nomi usciti dall'urna, Frilair trovò quelli di 5 congregazionisti di Besançon. E fra coloro che non erano della città vide i nomi di Valenod, Moirot, Cholin.
«Innanzitutto rispondo di questi 8 giurati», disse a Mathilde. «I primi 5 sono delle macchine. Valenod è un mio agente. Moirot mi deve tutto. Cholin è un imbecille che ha paura di tutto».
Il giornale fece conoscere nel dipartimento i nomi dei giurati. E la signora de Rênal, con indicibile terrore di suo marito, decise di andare a Besançon. Tutto ciò che Renal poté ottenere fu che non si sarebbe mossa dal letto per evitare la seccatura di essere chiamata a testimoniare. «Voi non capite la mia posizione!» diceva l'ex sindaco di Verrières. «Ora io sono un liberale della defezione, come dicono loro. Non c'è dubbio che quel furfante di Valenò e l'abate Frilair otterranno facilmente dal procuratore generale e dai giudici tutto ciò che può darmi fastidio!» La signora de Renal cedette senza difficoltà agli ordini del marito. «Se comparissi in corte d'assise, pensava, avrei l'aria di chiedere vendetta!» Nonostante tutte le promesse di prudenza fatte al suo direttore spirituale e al marito, appena arrivata a Besançon, scrisse di suo pugno a ognuno dei 36 giurati.
«Signore, il giorno del processo io non comparirò, perché la mia presenza potrebbe risultare sfavorevole alla causa del signor Sorel. Desidero solo una cosa al mondo, e ardentemente, che sia salvato. Siatene certo, l'idea terribile che un innocente venga condotto a morte per causa mia mi avvelenerebbe il resto della vita e senza dubbio l'abbrevierebbe. Come potreste condannarlo a morte mentre io vivo? No, sicuramente la società non ha il diritto di togliere la vita, e tanto meno a un uomo come Julien Sorel. Tutti a Verrières sanno che egli ha avuto momenti di grave smarrimento. Quel povero giovane ha dei nemici potenti, ma anche fra i suoi nemici, e quanti sono? Vi è forse qualcuno che ne metta in dubbio le qualità mirabili e la profonda cultura? Non vi accingete a giudicare, signori, una persona comune. Per circa 18 mesi tutti l'abbiamo conosciuto come un giovane pio, saggio, diligente, ma 2 o 3 volte all'anno veniva colto da accessi di malinconia che lo rendevano quasi folle. Tutta la città di Verrières, tutti i nostri vicini di Vergy, dove passiamo la bella stagione, tutta la mia famiglia, lo stesso vice prefetto, ne riconosceranno l'esemplare devozione. Conosce a memoria tutta la Sacra Bibbia. Un empio si sarebbe forse applicato per anni a studiare il libro sacro. I miei figli avranno l'onore di presentarvi questa lettera. Sono dei ragazzi. Abbiate la compiacenza di interrogarli, signore, e vi diranno su quel povero giovane tutti i particolari che fossero ancora necessari per convincervi che condannarlo sarebbe una barbarie. Ben lungi dal vendicarmi, voi mi dareste la morte. Che cosa potranno opporre i suoi nemici a tutto questo? La ferita che è stata l'effetto di uno di quei momenti di follia che i miei stessi figli notavano nel loro precettore non è affatto grave, visto che dopo meno di 2 mesi mi ha permesso di venire in diligenza da Verrières a Besançon. Se verrò a sapere, signor giurato, che avrete anche la minima esitazione a sottrarre alla barbarie della legge un essere così poco colpevole, lascerò il mio letto, dove mi trattengono unicamente gli ordini di mio marito, e verrò a gettarmi ai vostri piedi. Dichiarate, signore, che la premeditazione non è provata, e non dovrete rimproverarvi il sangue di un innocente.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.